O Eterno, non mi correggere nella tua ira, non castigarmi nel tuo cruccio, poiché le tue saette si sono conficcate in me e la tua mano mi è calata addosso. Non v'è nulla d'intatto nella mia carne, a cagione della tua ira. Non v'è requie per le mie ossa, a cagione del mio peccato, poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo. Sono come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide, purulenti. Per la mia follia. Io sono tutto curvo e abbattuto, vo attorno tutto e di vestito a bruno, poiché i miei fianchi sono ripieni di infiammazione e non v'è nulla d'intatto nella mia carne. Sono tutto fiacco e rotto. Io ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, ogni mio desiderio è nel tuo cospetto. I miei sospiri non ti sono nascosti. Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, ed anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. I miei nemici, i miei amici, i miei compagni stanno lontani dalla mia piaga, e i miei prossimi si fermano da lungi. Quelli che cercano la mia vita mi tendono reti, e quelli che procurano il mio male proferiscono cose maligne, e tutto il giorno meditano frodi. Ma io, come un sordo, non odo. Sono come un muto che non apre la bocca. Sono come un uomo che non ascolta e nella cui bocca non è replica di sorta. Poiché in te io spero, o Eterno. Tu risponderai, o Signore, il Dio mio. Io ho detto, non si rallegrino di me. E quando il pie vacilla, non si innalzano superbi contro me. Poiché io sto per cadere, il mio dolore è il continuo davanti a me. Io confesso la mia iniquità e sono angosciato per il mio peccato. Quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti. Quelli che mi odiano a torto sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari perché seguo il bene. O Eterno, non abbandonarmi. Dio mio, non allontanarti da me. Affrettati il mio aiuto, Signore della mia salvezza. Abbiamo qui di fronte un uomo di Dio che attraversa un momento particolare della sua vita. Io dico che Davide è uno dei più grandi uomini di cui parla la scrittura, no? Davide è stato il più grande re di Israele e devo dire che ha passato tutta la storia. Quando si pensa ancora oggi al popolo di Israele, noi pensiamo a quella stella di Davide che è su quella bandiera. È vero, quante volte lo sentiamo nominare anche in televisione? L'esercito della stella di Davide si è mosso. Il governo della stella di Davide ha detto e ha fatto. Quindi questo re ha avuto un peso specifico nella storia, direi, di Israele sicuramente, ma anche del mondo. E che è arrivato fino a noi. Riecheggia ancora ai giorni nostri questo nome. Ma anche lui, e devo dire mi fa di Davide una persona dall'altra parte molto vicina, molto santo, aveva il cuore secondo il pensiero dell'Eterno, dice la parola, l'unico uomo che ha avuto il cuore secondo il pensiero di Dio. Però me lo fa molto vicino, perché in questo salmo Davide esprime tutta la sua angoscia, tutta la sua tristezza e dire tutta la sua depressione fisica, morale, come abbiamo letto, rispetto alle situazioni o alla situazione che in quel momento gli sta addosso. Devo dire che anche Gesù non è andato lontano. Quando nel Getsemani troviamo scritto che è stato aggravato da tristezza mortale, la sua anima è stata aggravata da tristezza mortale, un peso specifico che nel cuore di ognuno di noi che si mette, dovuto a che cosa? Dovuto ai fatti e alle situazioni che ci stanno attorno. Un peso che schiaccia l'anima nostra. E noi potremmo dire, ma noi siamo credenti, ma noi siamo forti, il Signore ci ha salvato. L'inno di vittoria dei credenti è scritto lì per tenderci una mano tutte le volte che siamo nella difficoltà. Ma questi passi ci insegnano che anche il credente può in determinate situazioni avere un momento di sconforto. Ripeto, qui si parla della depressione mentale e fisica di un uomo di Dio. Davide era depresso. Non vedeva più nessuna via di uscita alle sue situazioni. Che cosa fare? Davide dice nei primi versetti: O Eterno, non mi correggere nella tua ira, non castigarmi nel tuo cruccio, poiché le tue saette si sono conficcate in me, la tua mano è calata me addosso, non v'è nulla d'intatto nella mia carne, a cagione della tua ira non verrò che per le mie ossa, a cagione del mio peccato, poiché tutte le mie iniquità sorprassano il mio capo e sono un grave carico, troppo pesante per me. Una situazione dove Davide, non io, Davide, l'uomo che aveva il cuore secondo il pensiero di Dio, non vede più Dio. Davide, che urla e dice: Signore, non ti vedo più, sono perso, nella mia vita è tutto un fallimento, non c'è più via d'uscita per quello che mi sta capitando. Davide che dice: Signore, dove sei? Davide che continua a cercare il Signore. Davide che è quello stesso uomo, ragazzetto, che quando pascolava cantava le lodi a Dio. Davide che è stato scelto dallo Spirito Santo come nuovo re di Israele, quando gli uomini vedevano alla bellezza, all'altezza, alla potenza, il Signore, il Dio aveva scelto Davide, il pastorello. Davide che con una fionda, rispetto ad un popolo e ad un esercito che aveva alle spalle, ha affrontato il gigante e lo ha abbattuto. Quello stesso Davide è distrutto. Quello stesso Davide sta piangendo, quello stesso Davide sta urlando: Signore, dove sei? Perché le situazioni che mi sono addosso sono pesanti e io non riesco più a portarle. Siamo noi forse in questa situazione? Abbiamo cantato qui questa mattina, abbiamo lodato il Signore, ho ascoltato le preghiere, ho ascoltato i canti, ma siamo sicuri che non ci troviamo anche noi in una situazione del genere? Quando siamo in mezzo ai fratelli, il nostro cuore si ravviva. Quando siamo in una chiesa, io ero a Pesaro l'altra domenica e ho condiviso il culto con la chiesa di Pesaro, è stato bellissimo, un inno dei canti, il messaggio bellissimo che ho ascoltato. Quando siamo insieme tra di noi, ci appoggiamo proprio come un muro è fatto di mattoni, uno sopra l'altro. Non c'è nulla qui dentro quando siamo assieme che ci può scuotere, ma la nostra vita di figli di Dio continua fuori. La nostra vita di figli di Dio è una battaglia continua e dice: non contro carne e sangue, ma contro ogni spirito che ci attorni. Adesso non ricordo bene il versetto. E fuori di qua, fratelli e sorelle, guardiamoci negli occhi: come va la nostra vita spirituale? Non qua, ma fuori. Siamo forse in una situazione come quella di Davide, dove le situazioni si sono così aggravate che non riusciamo a guardare il Signore. Le mie piaghe sono fedite, purulenti, per la mia follia. Teniamo il conto, perché poi passeremo ad un secondo aspetto di quello che sto dicendo. Teniamo conto, c'è un Davide che aveva il cuore secondo il pensiero di Dio, ha ben presente da dove viene tutto, lo vedremo dopo, e dice: io sono tutto curvo, abbattuto, sono vestito a bruno, cioè a lutto, i miei fianchi pieni di infiammazione, non v'è nulla nella mia carne. Davide continua a vedere nella sua situazione qual è la risoluzione del suo problema e continua a cercare la soluzione del suo problema nella sua carne, ma più si guarda dentro e più trova disastri, dolore, infiammazione, trova ormai delle ferite che sono state lasciate aperte e sono tutte infiammate, trova le sue ossa rotte, non trova più forza. Ma quante volte è capitata a noi in determinate situazioni della nostra vita di continuare a cercare la soluzione attorno a noi invece di alzare lo sguardo al di là del monte, dove c'è il nostro aiuto? Continuiamo a vedere il nostro monte, la nostra difficoltà, continuiamo a vedere ciò che ci sta attorno, i pesi e le frustrazioni che sono di contorno alla nostra vita. Cerchiamo e ricerchiamo, apriamo una porta e troviamo degli scheletri, ma allora forse c'è da aprire un'altra porta, apriamo quell'altra porta e troviamo ancora scheletri, allora ne apriamo una terza e troviamo ancora morte, puzza, non c'è soluzione. È il Signore che aspetta. E devo dire che Davide, appunto, come abbiamo letto nei primi versetti, così tanto non vede il Signore che dice: Signore, non lasciarti andare con questa mano pesante ancora su di me, lasciami stare. Perché ti accanisci nei miei confronti? Davide arriva a dire questo al Signore: O Eterno, non mi correggere nella tua ira, non castigarmi nel tuo cruccio, poiché le tue saette si sono conficcate in me e la tua mano mi è calata addosso. Basta, Signore, non ne posso più, smettila. E continuo però a non vedere la grazia del Signore, la soluzione, e continuo a navigare in un mare, in quel mare di soluzioni umane che ormai è inquinato da che cosa, dice Davide? Dal mio peccato. Spesso ho detto come in determinate situazioni è bene che noi ci soffermiamo e ci fermiamo. Spesso continuo a dire a quanti, ne parlavo l'altro giorno al telefono con una persona, dicevo: ma quando il Signore chiude le strade nella nostra vita, ci può essere che come prima soluzione noi cerchiamo qualche soluzione umana. Siamo fatti così, io sono fatto così. Ma il Signore, come dice, se permette ogni cosa per il nostro bene, è bene che se nella nostra vita c'è qualcosa che non va, c'è un peso particolare addosso, c'è, come dicevo prima, una depressione latente perché le situazioni non cambiano, forse è bene che noi ci fermiamo. Forse è bene che noi ci fermiamo nella nostra cameretta, prima di tutto, e cerchiamo il volto del Signore. Perché sennò l'esperienza di Davide, l'esperienza della depressione e della pesantezza che Davide ci trasporta e ci fa arrivare qui attraverso questo salmo, potrebbe essere la nostra stessa situazione. Ecco perché dicevo, questa mattina abbiamo lodato e ringraziato il Signore. Ma ci sono delle situazioni che ci legano. Fare una preghiera la si può fare, lo so perfettamente. Cantare un inno lo possiamo fare. Ma potrebbero esserci delle situazioni che ci legano. Io non avevo in mente questo tipo di messaggio che è cambiato a metà settimana. Avevo già un po' la struttura di Giacomo, perché volevo tornare su Giacomo. Ma Giacomo ci insegna proprio questo, che la nostra vita cristiana non è fatta di belle parole, non è fatta di grandi versetti, non è fatta di belle frasi, Dio mi ama, lo mettiamo scritto sull'auto. La vita cristiana è fatta di un cambiamento che proviene dall'interno, e più ci lasciamo cambiare, più questo cambiamento si vedrà nella nostra vita. Non dobbiamo scherzare con ciò che il Signore ci dice nella sua parola. E ancora, vado avanti perché bisognerebbe meditarlo passo per passo, versetto per versetto, ma non si può. Al versetto 11 ancora dice: i miei amici, i miei compagni mi stanno lontani dalla mia piaga, i miei prossimi si fermano da lungi, quelli che cercano la mia vita mi tendono reti, quelli che procurano il mio male proferiscono cose maligne, tutto il giorno meditano frodi. Quante volte confidiamo nell'uomo nelle nostre situazioni che non si risolvono? Quante volte crediamo di dover appoggiarci ad un fatto, ad una persona, ad una personalità importante, andiamo a cercare, andiamo invece di fermarci? Qua dice: tutti corrono via. E arriva un momento nella nostra vita dove le situazioni si accavalleranno. Se abbiamo giocato con il Signore, lasciatemi dire questa parola, e ci sono credenti che purtroppo giocano tutta la vita con il Signore, ma ci sarà un momento in cui le situazioni verranno al pettine, e non ci sarà solo una situazione legata, ma ce ne sarà più di una. E allora, come io pensavo in questo determinato momento di questi giorni, dove ci troveremo soli? Dove gli amici li cercheremo e non ci saranno? Dove vorremmo una mano d'aiuto ma non ci sarà nessuno? Il Signore inizierà a tagliare tutti i ponti. Perché? Perché ci sta facendo del bene, come vedremo alla fine. Perché ci sta facendo del bene. Ho iniziato il mio dire con una pesantezza che capisco, io li guardo negli occhi. finiremo con il sorriso sulle labbra. Ma mi preme, ripeto, sottolineare questo punto. Spero che meditando questo passo tutti noi possiamo riflettere su come dobbiamo presentarci al Signore e su come il Signore, seminando nella nostra vita da quando ci siamo convertiti tutti i giorni, si aspetta un frutto. Qui non si sta parlando di un errore capitato per caso, è vero? Noi molte volte, apro una parentesi, chiediamo al Signore perdonaci, ma di che cosa ci deve perdonare il Signore se è già morto? Il Signore è già morto per i nostri peccati, è già morto! Infatti la scrittura dice che siamo fallaci, che possiamo cadere, ma di fronte ad una situazione di peccato non ci buttiamo a pesce, come si dice, no? Cerchiamo di starne, e quindi il peccato diventa un qualcosa che può capitare nella nostra vita. Sono caduto, Signore, non me ne sono accorto, non sto parlando di questa mattina, ma sto parlando di situazioni che nel nostro cuore sono lì da anni e che fanno in modo, da una parte, che noi non riusciamo mai a volare nei confronti del Signore, ma d'altra parte sono situazioni che ci schiacciano. E allora viviamo di alti e di bassi, come dicevo. Siamo insieme tra fratelli e prego, sono fuori in mezzo alle situazioni che non si sono risolte e crollo miserabilmente. Miserabilmente. E allora devo dire che qui Davide rasenta anche, fa capire che rasenta anche alcuni pensieri forse che gli sono venuti in mente di fronte ad una situazione che non andava risolvendosi. Signore, io non ti vedo più, che devo fare? E allora noi vediamo, entriamo un attimino nello specifico, soprattutto in momenti come questi dove la società sta cambiando, dove ci sono tante problematiche, non per tutti ma per molti. Allora ogni tanto sentiamo che qualcuno si butta giù, che qualcuno fa qualche pazzia. Perché? Perché soluzioni alle problematiche che ho attorno non ne vedo, non ci sono. E il maligno gioca, non c'è nulla. Ma sei credente? E perché non si risolvono le tue situazioni? Sei credente? Ma il Signore non ti ama. L'hai fatta troppo grossa, questa volta il Signore non ti ha perdonato. Tutti macigni nel nostro cuore che si mettono uno sopra l'altro e che diventano macigni che ci portano a fare l'esperienza di Davide. Signore, basta. Tu permetti ogni cosa, ma oggi stai permettendo da una settimana, da un mese, da anni. Basta. E oggi devo dire che le situazioni sono tante. Vado avanti perché voglio concludere bene questa sera, questa mattina. Ma Davide, che ha il cuore secondo il pensiero di Dio, dice: ha un barlume il credente, ha un barlume ancora, forse con tutte le forze che gli sono rimaste, tutte quelle che non ha più, poiché in te io spero, Eterno. Tu risponderai: o Signore Dio mio, io ho detto, non si rallegrino di me, e quando il mio piede vacilla, non si innalzano i superbi contro me. Poiché io sto per cadere, sono lì, Signore, prendimi. Ripeto, con tutte quelle forze che ho e che non ho, con l'ultimo barlume di luce che ho, con tutto quello che mi spinge, con l'ultimo centimetro di fede che ho, millimetro di fede che ho, Signore, io mi attacco a te, perché io sto per cadere. Il mio dolore è continuo davanti a me. Quando davanti a noi il maligno riesce a tirarci via la vista del nostro Dio, come veniva detto questa mattina, della grande salvezza e della grande vittoria che lui ha avuto sul maligno, sul peccato, sulla morte, e davanti a me ho invece i fallimenti della mia vita, e questi fallimenti sono davanti a me tutti i giorni, tutte le ore. Quando davanti a me vedo solo fallimenti e dovunque mi giro, qualunque porta apro, vedo fallimenti, Davide dice: io sto per cadere, sono arrivato alla fine, sono lì ormai a 10 centimetri dal burrone, Signore, io quasi quasi mi lascio anche andare. Davide, stiamo parlando di Davide. Ma ecco la soluzione: io confesso la mia iniquità io sono angosciato per il mio peccato. Ecco Davide, che non va a trovare le soluzioni lontane, che non va a trovare le soluzioni in cambiamenti che forse, quando ci portano qualche beneficio, un beneficio veramente effimero e di poco conto e di poca durata, ma va direttamente dove deve andare. Il problema è nel mio cuore, il problema è il mio peccato. Io confesso a te la mia iniquità, io sono angosciato per il mio peccato. Io sono angosciato per il mio peccato, io ti confesso la mia iniquità. Fratelli, sorelle, che cos'è che ci angoscia? Cos'è che in questo momento angoscia il nostro cuore? Qualcuno, e forse molti, forse tutti, mi diranno niente. Bene, Signore, parla ai nostri cuori. Abbiamo un problema, forse in casa, di famiglia, che si protrae da anni. Abbiamo forse una problematica di lavoro, di denaro. Oh, ce ne sono tanti, accendiamo la televisione. E noi viviamo in questa società, quindi. No? Cos'è che affligge il nostro cuore? Cos'è che affligge il nostro cuore che non ci fa più vedere il Signore? Ripeto, non sto parlando di un peccato che camminavo con il Signore, sono caduto. Cos'è che oggi appesantisce il nostro cuore? Oggi la parola dice che è stata scritta per tutti, ma la parola è stata scritta anche a livello personale per ognuno di noi. In questo momento il Signore sta facendo questa domanda a te, non a noi, la sta facendo a te. Fratello e sorella, la sta facendo a te. E allora iniziamo a girare la boa per arrivare alla fine. Il mio dolore è del continuo davanti a me, io confesso la mia iniquità e sono angosciato del mio peccato. La prima strada, il primo passo per far sì che il Signore possa di nuovo aprire quelle finestre, quelle porte dove possa entrare la luce di Gesù Cristo nei nostri cuori. Il primo passo è questo. Fermati, fermati di fronte alle tue sconfitte. Fermati di fronte, come dicevo, a tutte quelle situazioni che il Signore permette che non si risolvano. Il Signore lo sta permettendo. Il Signore lo sta permettendo. E il Signore permette ogni cosa nella nostra vita perché? Per il nostro bene. Oh, ma quante situazioni capitano nella nostra vita, come è il caso di Davide, dove diciamo, Signore, tu lo permetti per il mio bene, però io qua di bene non ci vedo nulla. Non ci vedo nulla. Quanti peccati forse non confessati. Quanta ipocrisia e quanta doppiezza forse nel nostro cuore nei rapporti con il Signore. Quante asce sotterrate quando abbiamo detto sì ti perdono, ma l'abbiamo messa sotto l'ascia per poi tirarla fuori tutte le volte. E allora il Signore, per parlarci, deve venire a colpire, sono testimone della mia vita, deve venire a colpire ciò che ci sta più a cuore. Cioè, è un giorno. E il Signore di solito agisce così, proprio come facciamo noi con i nostri figli. Gli diciamo, guarda che ti scotti, non mettere la mano vicino al forno. Guarda che ti scotti, poi tu metti la mano e ti bruci la mano. Allora il Signore chissà quante volte ha parlato nella nostra vita. E chissà quante volte il Signore ha detto, vieni, fermati. Oggi non ti tolgo i viveri, ti tolgo un pezzettino. E così quante volte lo fa. Ma c'è un giorno in cui nella nostra vita ci deve togliere i viveri. E chiude i granai. E sapete, noi diamo la colpa alla crisi, al settore, alle persone che mi stanno vicino, che non si prendono cura di me, alla moglie o al marito, dipende, agli anziani della chiesa più che ad altro, ai miei amici, ai miei colleghi. Strada sbagliata. Il Signore ha chiuso. Il Signore ha chiuso. Lo dicevo l'altro giorno parlando con una persona. Ma noi vogliamo pensare, dicevo, che il Signore a un certo punto chiude. Chiude ogni strada per farci riflettere. Ho detto, perché sennò che credenti siamo? Se continuiamo a ragionare qui dentro a livello spirituale, ma poi quando siamo fuori, di fronte alle nostre situazioni, ai fatti che si che vanno avanti nella nostra vita, ragioniamo a livello umano. Oh no, che non sia così nella nostra vita. Che non sia così nella nostra vita. Fermati, fermati. O Eterno, non abbandonarmi. Dio mio, non ti allontanare da me. Affrettati in mio aiuto, Signore della mia salvezza. Gloria al Signore. Davide non si perde d'animo. Davide non vuole perdere la speranza. Ha visto troppe opere buone nella sua vita. E anche in un momento così difficile, così nero, dove le nuvole non sono nere, ma sono basse, tempestose, c'è anche la pioggia e la neve assieme. Davide dice: Signore, non abbandonarmi, o Eterno, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me, affrettati nel tuo aiuto, perché se è vero che io sto per cadere, se tu ti muovi sei più veloce di me prima che mi butto nel burrone, mi salvi, affrettati in mio aiuto, o Signore della mia salvezza. E questo aiuto, passiamo al secondo aspetto di quello che sto dicendo. Questo aiuto spetta a noi molte volte portarlo. Io devo dire che, per come sono fatto io, mi trovo anche stupito di quello che il Signore mi ha detto e di come anche ultimamente di fronte a certe situazioni ho reagito. Ne parlavo con mia moglie. Prima, io sono un violento di natura, questo devo dire, perché se è vero che qui veniamo a portare la parola di Dio, è vero che qui dobbiamo anche essere onesti, no? E non solo qui, in mezzo a noi dobbiamo essere onesti. Io sono un violento di natura. Quando io mi ricordo 10-11 anni, quarta, quinta elementare, mi prendevano in giro. Io non ci ho pensato due volte a prendere una sedia e a tirarla in testa a una mia compagna che si ferì gravemente il volto. Non successe nulla perché dove abitavo io, come ho già avuto modo di dire, era un posto violento, quindi bene o male ci si era abituati. Però io, crescendo, questa cosa me la sono un po' portata dietro, no? E mi ha anche creato molte problematiche, perché sono istintivo e violento, quindi... Poi il Signore, col tempo, ecco perché dico, il Signore se cambia, se sta cambiando me, può farlo con tutti voi, sicuramente. Volevo dire, quindi di fronte ai fatti e alle situazioni, o forse a qualcuno in difficoltà, io di solito reagivo sempre, beh vabbè, belli sta, perché lui ha fatto questo, questo e questo, guarda quella sorella ha fatto questo, beh allora adesso sta così, si arrangia. E questo era il mio amore nei confronti dei fratelli e di chi avevo vicino. Ma come dicevo, se in mezzo a noi c'è un fratello, una sorella in estrema difficoltà, gli altri devono sì pregare, ma c'è un modo di agire che il Signore ci indica e che ci è stato detto anche giovedì sera, devo dire. Ama il tuo prossimo come te stesso. I farisei, lo leggo solo io perché voglio arrivare alla fine. Ora, il fariseo, udito ciò che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si raunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, mettendolo alla prova: maestro, qual è nella legge il più grande comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente tua. Questo è il primo grande comandamento. Il secondo è simile adesso, quindi importante. Quanto è il primo? Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora io mi permetto di dire questa mattina, caro fratello, cara sorella, se tu sei nella difficoltà, come abbiamo detto, se tu non vedi via d'uscita, se tu sei perso come Davide, se tu stai lì per cadere e per mollare il colpo, ti voglio dire che questa mattina, qui attorno a te, troverai delle persone disposte ad aiutarti, a tenderti la mano, così come Gesù ha fatto con me, come Gesù ha fatto con noi. Non avere paura. Non avere paura, apri. Quando io sento, preghiamo, mi vengono un po' i brividi, perché bisogna pregare. Ma il Signore si è mosso. forse non toccherà a tutti muoversi in tutte le situazioni, per carità, delle volte andiamo tutti, no? Ma ama il tuo prossimo come te stesso. Cara sorella e caro fratello, non disperarti, c'è una soluzione. Quando il fratello ci diceva per intercessione giovedì, dobbiamo entrare in comunione con il dolore dell'altro, che cosa vuol dire? Vuol dire che ti prendo sotto braccio e io sto zitto e tu parli per capire qual è il tuo dolore. Perché sennò le nostre preghiere sono aria al vento. E vi posso garantire che per ogni difficoltà e per ognuno di noi, come si dice in Giobbe, c'è un intercessore, c'è una persona, o forse più, disposte ad amarti, a non criticarti, a non giudicarti. Che cosa devo giudicare io? Più cresco, più lo capisco. Devo dire che ho fatto tanti errori da giovane. Cosa devo giudicare io? Il Signore mi mette sempre davanti il mio peccato e il mio limite. Dice, ma che giudichi? Ma che giudichi? Stai zitto e ascolta, come abbiamo detto, ricordate? Quando abbiamo parlato della bocca. Stai zitto e ascolta. E troverai delle persone disposte ad aiutarti. Allora prenditi sotto braccio, non solo a darti una pacca sulla spalla, questo non è l'amore di Dio, no? Questo è sentimentalismo. Delle volte può anche servire un incoraggiamento, ma a prenderti e dire condividiamo assieme questo calvario, questo cammino di sofferenza che tu stai attraversando. Caro fratello e cara sorella, non scappare. Questa è la tua chiesa. Apri il tuo cuore. In Isaia c'è quel bellissimo versetto che noi mettiamo su quei manifesti quando andiamo in giro, ma che di una profondità il nostro anziano Sauro ce lo ricorda sempre, no? I tuoi reedificheranno le ruine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato riparatore delle brecce, restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. La preghiera va bene, ma il Signore Gesù pregava di notte e di giorno restaurava quelle vie che andavano restaurate, restaurava le case, risuscitava i morti, stava in mezzo ai deboli, stava in mezzo agli ultimi, perché lì c'era il bisogno della luce di Cristo. È bellissimo poter sperare in un Dio così grande. Signore, ho peccato, come dice Davide, ma tu vieni, perché appena mi allunghi un ditino, la luce splenderà di nuovo nella mia vita. Noi molte volte scappiamo, e questa è la cosa più brutta che possiamo fare. Il maligno riesce a fare tali lavori nella nostra mente, a legare tali situazioni e tali pensieri, che diciamo non c'è più speranza. Quando arriviamo a questo, e il credente, come abbiamo detto, può arrivare a pensare questo, abbiamo un grossissimo rischio di perderci. Allora, con tutte le nostre forze, con parole messe un po' come vogliamo, ma gridiamo al Signore. Un altro aspetto di quel salmo, che Davide gridò, e il Signore non si fece attendere, perché noi sappiamo che Davide è stato portato in alto fino alla sua morte. Avevo, parlando di mio padre, e do così una risposta anche ad Anna, perché una volta ne abbiamo parlato insieme con Crescenza davanti, parlavo con mia madre, questo ve lo posso dire, perché di testimonianza. E mia madre dice con mio padre, lui ha una forma di Alzheimer ormai avanti, mi fa di tutti i colori, e mia madre gli chiede di tanto in tanto, preghiamo, e lui dice no, io ne ho fatte così di tante cose brutte che il Signore non mi può più perdonare, non voglio neanche sentire parlare. E parlando con mia madre, è stata lei che mi ha dato la risposta, ha detto noi come Daniele dobbiamo pregare per lui, chiedere perdono per lui. Amen. E lei mi diceva a me, perché io questa cosa l'avevo capita parlando con questi fratelli, ho detto gliela devo dire con mia madre, è stata lei che l'ha detta a me, continuiamo a pregare. E lei diceva, continuate a pregare per vostro padre, perché il Signore gli possa aprire una porta, gli possa aprire il cuore, Davanti al Signore c'è sempre una speranza, sempre. È una bugia quando il maligno ci porta a dire non c'è più il Signore non ti ama più, Gesù Cristo è morto per me, Gesù Cristo è morto. E come si diceva stamattina nella preghiera, quel sacrificio dura da 2000 anni e durerà ancora, per le età future ma anche per quelle passate. Che grande sacrificio che il Signore ha accettato di fare per l'umanità intera. Allora non c'è speranza per quello che noi facciamo? Per la nostra depressione spirituale se siamo in uno stato del genere? Per la nostra pesantezza dovuta ai nostri peccati, a ciò che forse abbiamo o stiamo commettendo nella nostra vita? Bugia, c'è una speranza e c'è il perdono del Signore pronto, se noi lo vogliamo. Come prendersi cura, allora, quando una persona, un nostro fratello, una nostra sorella, è nella difficoltà, in questa difficoltà. Il Signore anche qui non solo parla vanvera, ma ci mette davanti degli esempi concreti. Un samaritano, o meglio, lo voglio leggere così non... Siamo in Luca 10, la parabola del buon samaritano, Luca 10, versetto 25. Leggiamo dal 30 così tagliamo un po' di... anche se mi dispiace, ma... Luca 10, 30 dice: Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Ecco la situazione gravissima che può capitare nella nostra vita, lasciandolo mezzo morto. Non solo lo hanno rapinato, lo hanno malmenato e l'hanno lasciato quasi mezzo morto. Non c'era più niente da fare per questo signore. Un uomo scendeva e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or, per caso, un sacerdote, un religioso, scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto a quel luogo, vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui e, vedutolo, ne ebbe pietà. E accostatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò in un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più quando tornerò su di te te lo renderò. Quale di questi tre? E così va avanti. Che cosa ha fatto questo samaritano? E tra giudei e samaritani c'era una guerriglia. Non era proprio l'uomo più adatto per aiutare questa persona, no? È come parlare in maniera molto più blanda, evidentemente, tra i bolognesi e l'astio che c'è tra i bolognesi e i modenesi, o tra modenesi e reggiani, e così sulla via Emilia, ma anche tra baresi e leccesi e brindisini, c'è quell'astio che, va bene, qui c'era una guerriglia proprio tra giudei e samaritani. E che cosa ha fatto? Proprio quello che noi diremmo, se proprio lui si ferma, guardalo lì. Proprio lui si è fermato, né religioso, né quello che faceva delle grandi opere, né... proprio lui si è fermato. Ma guardiamo bene che cosa fa. Si ferma, ecco perché dico la preghiera deve stare alla base di tutto questo ragionamento, e il Signore ci porterà ad agire. Si ferma, ne cura le piaghe, se lo mette sul suo cavallo, lo porta in un posto, non lo lascia per la strada, ma lo porta in un posto dove poteva essere curato. Gli paga la camera dove lui poteva rimettersi e solo dopo andare via, e lo cura fino in fondo. C'è qualcuno nella disperazione in mezzo a noi, un fratello o una sorella? Questo, e solo questo, è il modo di agire. Ama il tuo prossimo come te stesso. Mia moglie dice che io sono un po' vanitoso, però a me mi cura un po', se vedo un pelino sull'orecchio me lo vado a togliere, no? Perché io amo apparire anche in un certo modo. Ah, ma allo stesso modo il tuo fratello e il tuo nemico. Quanto ci amiamo? Da 1 a 100, quanto ci amiamo noi? Bravo, stavo dicendo lo stesso numero, 110, stavo dicendo lo stesso numero. Così dobbiamo amare gli altri. Non ci sono critiche da fare, non ci sono giudizi da fare, non c'è da chiamare l'esercito di fronte a certe situazioni. C'è solo umilmente da dire: fratello, io mi metto alla tua altezza, perché il Signore mi chiama a fare questo. Gesù, figlio di Dio, e stava bene lì dove stava, è morto per me e per te. Doveva farlo per forza? Ha accettato di farlo. Ha accettato di farlo. Un altro passo che mi parla molto, e siamo in Luca 15, la parabola della pecora smarrita. Siamo al versetto 4, per chi vuole seguire, ma sto arrivando alla fine. Chi è l'uomo fra voi che avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro a quella perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e gli dice loro: rallegratevi meco, perché l'ho ritrovata, ho ritrovato la mia pecora che si era perduta. Un altro modo di fare, che evidentemente è abbastanza simile a quell'altro. Lascia le 99 nel deserto, perché le 99 evidentemente poteva lasciarle nel deserto, perché qui ci sarebbe tutto un significato, no? E va a prendere l'una. Che cosa fa? La va solo a trovare? Bellissimo. La trova e se la mette sulle spalle. La trova e se la mette sulle spalle. Dice: adesso torniamo. Non dice torniamo. Dice: torniamo. Ti porto io. Ti porto io. Ti sei perso, non c'è problema. Ma adesso che ti ho trovato, festeggiamo. Che bello, figlio prodigo, vabbè, ma ci dilungheremmo e staremo qui fino a domenica prossima. E devo dire che questo è il modo di agire quando il Signore ci dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Ripeto, nessun giudizio, nessuna critica, ma metterci sulla strada e condividere in maniera profonda con quel fratello, con quella sorella, quelle che sono le sue preoccupazioni, quelli che sono i suoi peccati, quella che è la sua angoscia, quella che è la sua depressione probabilmente, e che lo tiene lontano. Come dicevo, una preghiera fatta, un canto cantato, delle volte può voler dire poco, ma il Signore conosce i nostri. E allora, se da una parte abbiamo questo aspetto, arriva la fine, dall'altra parte noi dobbiamo essere quelli che restaurano. Quanti siamo chiamati d'altra parte a vedere, e quante volte ci capiteranno sotto tutte le situazioni, appunto, di disagio, di peccato, problematiche di altri fratelli, noi siamo chiamati ad agire così. Ecco perché il mio appello: caro fratello, cara sorella, apriti, troverai delle persone che ti amano come amano loro stessi. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Perché Dio è amore. E devo dire, mi sono stupito, perché lo sto studiando in maniera un po' più approfondita. Vi anticipo, la base dell'epistola di Giacomo è questa: ama il tuo prossimo come te stesso. Io pensavo di trovare qualcos'altro, ma ho trovato questo fondamento, ancora una volta, spiegato in maniera diversa in altri aspetti della vita. Ma è questo in fondo quello che ci dice Paolo, che ci dice Giacomo, sempre Paolo. Sono debole per Paolo e lo vedo da tutte le parti. Se non ci amiamo gli uni gli altri, Dio, se noi ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Che bello, se noi ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e questo amore diventa perfetto. Non c'è nulla da aggiungere, è perfetto così. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato il suo Spirito, perché è lo Spirito Santo che fa l'opera. Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Nell'amore non c'è paura, ecco perché il mio appello ancora, fratello, sorella, se sei nella difficoltà, se hai un'angoscia nel tuo cuore, se pensi di essere un po' forse ipocrita nel cantare, nel godere quando insieme sei nei tuoi fratelli, però poi comunque al ritorno della vita normale sei pieno di problematiche e non vedi via d'uscita, nell'amore non c'è paura, troverai qualcuno che ti ama e farà la strada con te. Anzi, l'amore è perfetto, caccia via la paura, perché la paura implica oppressione, apprensione di castigo, come diceva Davide nel suo salmo. Chi non ha paura, chi ha paura non è perfetto nell'amore. E allora, e arriviamo alla fine, se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello, che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. È questo il comandamento che abbiamo da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Io spero di aver finito rallegrando i vostri cuori. E devo dire che a metà settimana il Signore mi ha detto no, non parli più di Giacomo. Ma devo dire ancora di più, l'esperienza è stata ancora più bella perché io questi passi non li ho meditati. Ho solo pregato il Signore, metti i tuoi passi nel mio cuore e poi Signore di quello che vuoi dire, perché io non ho assolutamente di che cosa dire. E molte volte non serve prendere degli appunti, molte volte basta essere in comunione con il Signore, che lo Spirito parla. E io credo che il Signore abbia parlato ancora questa mattina. Amen.
Lasciate 5 minuti su il seguito di una riflessione che mi è venuta considerando ancora un pennarello questo. Guardate, prendete in esame questi salmi. 6, 32, 34, 38, che è quello che mi ha parlato adesso, 51 e 103. Sono 5 salmi che è attaccato questo sì. Sono 5 salmi che sono stati scritti da Davide in occasione del quel grave peccato di cui è stato ripreso dal profeta Nathan, in occasione del suo adulterio con Batsebe e l'omicidio del marito. Per darvi un'idea di come sono legati, riprendo il Salmo 38 che aveva adesso sott'occhio Costanzo, e vi faccio vedere come ci sono dei collegamenti. Guardate il primo versetto del 38 e del 6. Allora, al 38 dice: O Eterno, non mi correggere nella tua ira, non castigarmi nel tuo cruccio. Il 6, o Eterno, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo cruccio. Poco più avanti, al 6, nel versetto 2, dice: Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono tutto fiacco. Sana, mio Eterno, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Pensate al Salmo 32. E al 51 dice: Le ossa che tu hai tritato, liberami da questa situazione. E se guardiamo anche nel Salmo 38 che avevamo sott'occhio adesso, c'è, ecco, al versetto 3 dice: Non v'è nulla d'intatto nella mia carne a cagione della tua ira, non v'è requie per le mie ossa a cagione del mio peccato. E se giro ancora la pagina del Salmo 32 verso la fine, c'è scritto: Io confesso le mie iniquità e sono tutto angosciato per il mio peccato. Il Salmo 32 dice: Io ho peccato, confesso il mio peccato, ti consegno il mio cuore, l'iniquità, lo precisa esattamente. Se andiamo al 51, dice: Io ho peccato contro te solo, il versetto 4, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, lo confesso, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. E al versetto 6 dice: Ecco, tu ami la sincerità nell'interiore. Salmo 32, il versetto 2, beato l'uomo a cui dice: Beato me lo voglio dire esattamente, beato l'uomo cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Tra non avere frode e avere sincerità nel cuore sono assolutamente sinonimi. E se adesso non voglio annoiarvi, ma se voi li guardate sono salmi da vedere insieme, in qualche modo, se volete farci uno studio li guardate insieme e vedrete come si ricalcano e come in qualche modo si evolvono, perché non so quanto sia stata studiata la successione numerica di questi salmi, però certamente il salmo 103, che è l'ultimo di questi cinque, è quello che è più avanti dalla crisi, cioè si esprime più in termini positivi, come giustamente Costanzo ha voluto sottolinearci, e in particolare nella evoluzione del salmo 103 c'è una parola che vogliamo leggere assieme, quella del versetto 17, che proprio porta a dire come si è fatto carico Davide della sua problematica e come si proietta verso altri, come ha detto Costanzo. Allora, 103, versetto 17, ma la benignità dell'Eterno dura ab eterno in eterno sopra quelli che lo temono, e la sua giustizia sopra i figliuoli dei figliuoli di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. Ma questa è una parola di grande fiducia da parte di Davide, che aveva gravemente peccato, però è riuscito a uscire da questa crisi e a proiettare fiducia verso Dio per i suoi discendenti. Ecco, una cosa che mi sembra molto interessante. E da ultimo una piccola cosa, abbiamo velocemente meditato sul passaggio del buon samaritano e Costanza ha messo in evidenza una cosa molto interessante, perché ha preso il buon samaritano per dire vestiamoci da buon samaritani, in sostanza. Allora, se guardiamo la parola, adesso non mi viene in mente dove, c'è un passaggio in cui i discepoli parlano col Signore e il Signore dice: ma se voi fate così, così, cosa fate di strano? Allora quello non è un buon samaritano, è il normal samaritano, dovremmo essere normal samaritani tutti quanti, cancellate il buon perché buono è solo il Signore, ma essere normali samaritani, come ci ha invitato Costanzo, invece qualche cosa che pesa anche sulla nostra coscienza. Signore ci benedica nella sua parola.